Capitolo quinto. Stepan Arkadyč a scuola aveva studiato bene, grazie alle sue buone capacità, ma pigro e svagato aveva finito gli studi tra gli ultimi. Tuttavia, pur conducendo una vita sempre scapestrata, in età ancor giovane, con un titolo modesto, aveva ottenuto il posto ragguardevole e ben retribuito di capo di uno degli uffici amministrativi di Mosca. Aveva avuto questo posto per mezzo del marito di Anna, Alexei Alexandrovich Karienin, il quale occupava uno dei più alti gradi nel ministero a cui apparteneva l'ufficio. Ma se Karienin non avesse designato suo cognato a quel posto, Steve Oblonsky, per mezzo di un centinaio di alti personaggi, fratelli, sorelle, prozii, zii, zie, avrebbe avuto quel posto o altro equivalente con quei 6.000 rubli di stipendio che gli erano necessari, perché i suoi affari, malgrado la considerevole proprietà della moglie, andavano male. Una buona metà della società di Mosca e Pietroburgo era in relazioni di parentela o di amicizia con Stepan Arkadyč. Egli era nato nella cerchia di coloro che erano o erano in seguito diventati i potenti di quel mondo. Un terzo dei funzionari di Stato, i vecchi, erano amici di suo padre e lo avevano visto nascere. Un altro terzo gli davano del tu e un terzo ancora erano suoi buoni conoscenti. Pertanto i dispensatori di beni terreni sotto forma di posti, appalti, concessioni e cose simili erano tutti amici suoi e non avrebbero mai lasciato fuori uno dei loro. Così Oblonsky non aveva dovuto brigare per ottenere un posto vantaggioso. Gli era bastato non rifiutare, non avere invidie, non leticare, non offendersi, cose tutte che egli neppure faceva per quella bonarietà che gli era propria. Gli sarebbe parso ridicolo se gli avessero detto che non avrebbe ottenuto un posto retribuito con lo stipendio che gli era necessario, dal momento che non pretendeva niente di eccezionale, ma voleva solo quello che avevano gli altri suoi coetanei, quando, non peggio di chiunque altro, egli era in grado di adempiere una funzione di tal genere. A Stepan Arkadyč volevano bene tutti quelli che lo conoscevano, non solo per quel suo carattere buono e gioviale e per la sua indubbia onestà, ma perché in quel suo bell'aspetto luminoso, negli occhi splendenti, nelle sopracciglia e nei capelli neri, nel colorito bianco e rosso del viso, vi era qualcosa che agiva in modo cordiale e festoso sul fisico delle persone che lo incontravano. «Oh, Stiva! Oblonsky! Eccolo!» dicevano quasi sempre con un sorriso di gioia, incontrandolo. E anche se talvolta ci si rendeva conto che, dopo una conversazione con lui, non succedeva nulla di particolarmente gioioso, l'indomani, due giorni dopo, tutti di nuovo si rallegravano nell'incontrarlo, proprio allo stesso modo. Occupando già da 3 anni il posto di capo di uno degli uffici amministrativi di Mosca, Stepan Arkadyč aveva conquistato, oltre la simpatia, la stima dei colleghi, dei dipendenti, dei superiori e di tutti coloro che avevano a che fare con lui. Le principali qualità che gli procuravano la stima generale in ufficio consistevano in primo luogo in una straordinaria indulgenza verso gli altri, basata sulla coscienza dei propri difetti. In secondo luogo in un grande liberalismo, non quello di cui leggeva nei giornali, ma quello che gli aveva nel sangue e che gli faceva trattare perfettamente allo stesso modo tutte le persone, di qualunque classe o condizione fossero. E in terzo luogo, e questa era la cosa più importante, in un'assoluta indifferenza verso gli affari che trattava, per cui non se ne appassionava mai e non commetteva errori. Arrivato in ufficio, Stepan Arkadyč, accompagnato da un usciere ossequioso che gli portava la cartella, passò nel suo gabinetto particolare, indossò la divisa ed entrò in aula. Gli scrivani e gli impiegati si alzarono tutti, salutandolo con rispetto e giovialità. Stepan Arkadyč, in fretta come sempre, andò al proprio posto, strinse la mano ai colleghi e sedette. Scherzò e discorse proprio quel tanto che era conveniente e cominciò il lavoro. Nessuno più di Stepan Arkadyč sapeva con maggiore precisione trovare il limite fra la cordialità confidenziale e il tono ufficiale, così necessario al piacevole disbrigo degli affari. Il segretario, con giovialità e rispetto, come del resto tutti nell'ufficio di Stepan Arkadyč, gli si accostò con alcune carte e riferì con quel tono familiarmente libero che era stato introdotto da Stepan Arkadyč. Siamo riusciti così ad avere notizie dell'amministrazione provinciale di Penza. Ecco, non vi piacerebbe? Le avete avute finalmente, prese a dire Stepan Arkadic fermando col dito la carta. Allora, signori, e la seduta cominciò. Se sapessero, pensava chinando la testa con aria di importanza nell'ascoltare il rapporto, che il ragazzo colpevole era mezz'ora fa il loro capo. E gli occhi gli ridevano alla lettura del rapporto. La seduta doveva durare fino alle 2 senza interruzione. Alle 2 intervallo e colazione. Non erano ancora le 2 quando la grande porta a vetri dell'aula si aprì improvvisamente e qualcuno entrò. Tutti i membri raccolti sotto il ritratto dell'imperatore e al di là dello specchio a tre facce, lieti della distrazione, si voltarono a guardare verso la porta. Ma l'usciere che stava all'ingresso respinse subito colui che s'era infilato e richiuse la porta a vetri. Quando tutto il rapporto fu letto, Stepan Arkadic si alzò stiracchiandosi e, pagando il proprio tributo al liberalismo dell'epoca, tirò fuori ancora nell'aula una sigaretta e si avviò nel suo ufficio. Due colleghi, il vecchio funzionario Nikitin e il gentiluomo di camera Grinievich, uscirono con lui. «Dopo colazione arriveremo a finire», disse Stepan Arkadic. «Altro che se ci arriveremo», disse Nikiti. «Ma deve essere un furbo matricolato quel Famin», disse Grinievich accennando a un personaggio implicato nell'affare di cui si discuteva. Alle parole di Grinievich, Stepan Arkadic si accigliò, facendo capire con questo che non era corretto dare un giudizio prima del tempo, e non rispose nulla. «Chi è entrato?» chiese all'usciere. «Un tale, eccellenza, senza chiedere permesso, si è fissato dentro appena mi sono girato. Domandava di voi. Io dico, quando usciranno i membri, allora... Dov'è?» «È forse uscito nell'ingresso, non faceva che camminare. Eccolo!» disse l'usciere indicando un uomo di costituzione forte, largo di spalle, con la barba ricciuta, il quale, senza togliersi il berretto di montone, saliva lesto e leggero i gradini consumati della scala di pietra. Uno di quelli che scendevano, un impiegato magrolino con una cartella sotto il braccio, fermatosi, guardò con riprovazione le gambe di colui che correva e fissò interrogativamente Ablonsky. Stepan Arkadic era dritto in cima alla scala. Il suo viso bonario, che splendeva emergendo dal bavero ricamato dell'uniforme, si illuminò ancor più quando riconobbe chi correva. «Ma è proprio lui! Lievin, finalmente!» esclamò con un sorriso cordialmente canzonatorio, guardando Lievin che gli si avvicinava. «Com'è che non hai disdegnato di venirmi a pescare in quest'antro?» disse Stepan Arkadic baciando l'amico, non contento di una stretta di mano. «Sei qui da un pezzo?» «Sono arrivato ora e avevo una gran voglia di vederti», rispose Lievin guardandosi attorno timido e nello stesso tempo inquieto e contrariato. «Su, andiamo nel mio gabinetto», disse Stepan Arkadic conoscendo la timidezza ombrosa e scontrosa dell'amico, e presolo per un braccio lo trascinò dietro di sé come per guidarlo in mezzo ai pericoli. Stepan Arkadic si dava del tu con quasi tutti i suoi conoscenti, coi vecchi di 60 anni, coi ragazzi di 20, con gli attori, coi ministri, coi negozianti e con gli aiutanti generali, cosicché molti di quelli che gli davano del tu si trovavano ai due punti estremi della scala sociale e molti si sarebbero stupiti nel constatare di avere qualcosa di comune per mezzo di Ablonsky. Egli dava del tu a tutti quelli con i quali beveva lo champagne e di champagne ne beveva con tutti. Perciò, incontrandosi in presenza dei suoi dipendenti con i suoi tu vergognosi, come chiamava scherzando molti amici, sapeva diminuire, con quel tatto che gli era proprio, la spiacevolezza dell'impressione che potevano riportarne i dipendenti. Lievin non era un tu vergognoso, ma Ablonsky intuì che Lievin pensava che egli potesse non desiderare dimostrare la propria intimità con lui dinanzi ai propri dipendenti e perciò si affrettò a condurlo nel proprio gabinetto. Lievin era quasi della stessa età di Ablonsky e si davano del tu non solo per lo champagne. Lievin gli era compagno e amico di prima giovinezza. Si volevano bene, malgrado la diversità dei caratteri e dei gusti, così come si vogliono bene gli amici incontratisi nella prima giovinezza. Malgrado ciò, come capita spesso fra persone che hanno scelto generi diversi di attività, ciascuno di loro, pur giustificando col ragionamento l'attività dell'altro, finiva col disprezzarla dentro di sé. A ciascuno sembrava che la vita che egli stesso conduceva fosse la vera vita, mentre l'altra, quella che conduceva l'amico, non ne fosse che la parvenza. Oblonsky non poteva trattenere un lieve riso canzonatorio alla vista di Lievin. L'aveva visto già varie volte arrivare a Mosca dalla campagna dove faceva qualcosa. Che cosa facesse precisamente Stepan Arkadyc non aveva mai potuto capir bene e non se ne curava. Lievin veniva a Mosca sempre agitato, frettoloso, un po' timido e urtato da questa timidezza e quasi sempre con delle vedute nuove e inaspettate su tutte le cose. Stepan Arkadyc ne rideva e se ne compiaceva. Nello stesso preciso modo, Lievin disprezzava dentro di sé il modo di vivere cittadino dell'amico e quel suo impiego che considerava sciocco e vuoto, e ci rideva su. Ma la differenza consisteva in questo. Oblonsky, facendo quello che fanno tutti, rideva con sicurezza e bonarietà. Lievin, invece, senza sicurezza e a volte con dispetto. «Ti aspettavamo da tempo», disse Stepan Arkadyc entrando nello studio e lasciando il braccio di Lievin come a dire che là non c'erano più pericoli. «Sono molto contento di rivederti. Ebbene, come va? Quando sei arrivato?» Lievin taceva, sbirciando le due facce dei colleghi di Oblonsky che non conosceva e in particolare la mano dell'elegante Grinievich, dalle dita affilate e bianche e dalle unghie così lunghe, gialle e ricurve in punta, e dai gemelli della camicia così grossi e luccicanti che queste mani evidentemente avevano assorbito tutta la sua attenzione e non gli davano libertà di pensiero. Oblonsky lo notò subito e sorrise. «Ah già, permettete che vi presenti», disse. «I miei colleghi Filip Ivanovich Nikitin e Mikhail Stanislavich Grinievich». E rivolto verso Lievin, «il fautore del consiglio distrettuale, l'uomo nuovo del consiglio, il ginnasta che solleva con una mano sola 5 pudi, l'allevatore di bestiame, il cacciatore, nonché, amico mio, Konstantin Lievin, fratello di Sergei Ivanich Kosnichev». «Molto piacere», disse il vecchietto. «Ho l'onore di conoscere vostro fratello Sergei Ivanich», disse Grinievich, porgendo la mano affilata dalle unghie lunghe. Lievin si accigliò, strinse la mano e si rivolse subito a Oblonsky. «Pur avendo una grande considerazione per il fratellastro, scrittore noto in tutta la Russia, non poteva sopportare che ci si rivolgesse a lui non come Konstantin Lievin, ma come al fratello del famoso Kosnichev». «No, non sono più consigliere distrettuale. Ho litigato con tutti e non vado più alle riunioni», disse a Oblonsky. «Hai fatto presto, però», disse Oblonsky con un sorriso. «Ma come? Perché?» «È una storia lunga. Una volta o l'altra te la racconterò», disse Lievin, prendendo però subito a raccontarla. «Ecco, per dirla in breve, mi sono convinto che non c'è e non può esserci alcuna attività distrettuale». Cominciò come se qualcuno l'avesse offeso allora. «Da una parte è un gioco. Si gioca al Parlamento ed io non sono abbastanza giovane né abbastanza vecchio per divertirmi coi balocchi. Dall'altra, e qui balbettò, è un mezzo per guadagnare denaro per la coterie del distretto. Prima c'erano le tutele, i tribunali, ora invece c'è il consiglio distrettuale. Non è una forma di subordinazione, ma una forma di stipendio non meritato», disse con tanto calore come se qualcuno dei presenti avversasse la sua opinione. Ma tu a quanto vedo sei ancora in una nuova fase, in quella conservatrice», disse Stepan Arkadyc. «Ma del resto di questo parleremo dopo». «Sì, dopo, ma io avevo bisogno di vederti», disse Lievin fissando con antipatia la mano di Grinievich. Stepan Arkadyc sorrise appena percettibilmente. «Beh, dicevi che mai più ti saresti messo un vestito all'europea?» disse guardandogli il vestito nuovo fatto evidentemente da un sarto francese. «Eh già, vedo, siamo in una fase nuova». Lievin arrossì improvvisamente, ma non come arrossiscono le persone adulte, leggermente, senza avvertirlo, ma come arrossiscono i ragazzi quando sentono d'essere ridicoli con la loro timidezza e, vergognandosene, arrossiscono ancora di più fin quasi alle lacrime. Ed era così strano vedere quel viso intelligente, maschio, diventare così infantile che Oblonsky smise di guardarlo. «E allora dove ci vediamo? Ho molto bisogno di parlarti», disse Lievin. Oblonsky si mise a riflettere. «Ecco, andiamo a far colazione da Gurin e parleremo là. Fino alle 3 son libero». «No», rispose Lievin dopo aver pensato un po', «devo ancora andare in giro». «Su via, andiamo a pranzare insieme». «Pranzare? Ma io non ho bisogno di niente di straordinario, solo 2 parole. Devo farti una domanda e a chiacchierare ci penseremo poi. E allora dille subito queste due parole, così a pranzo chiacchiereremo. Eccole le due parole, disse Lievin. Del resto niente di straordinario. E la sua faccia prese a un tratto un'espressione cattiva, dovuta allo sforzo fatto per vincere la propria timidezza. Che fanno gli scerbachi? Tutto come prima? Disse. Tu hai detto due parole, ma io non posso rispondere con due parole, perché... Scusami un momento. Era entrato il segretario che, con la deferenza familiare e la modesta consapevolezza, comune a tutti i segretari, della propria superiorità rispetto al capo nella conoscenza degli affari, si era avvicinato con le carte a Oblonsky e con aria interrogativa aveva cominciato a esporre una certa difficoltà. Stepan Arkadich, senza finir di ascoltare, pose affabilmente una mano sulla manica del segretario. «No, fate come già vi ho detto», disse, addolcendo con un sorriso l'osservazione, e, spiegato in breve come intendeva l'affare, allontanò le carte e disse «Fate così, vi prego, così, Zahar Nikitich». Il segretario, confuso, si allontanò. Lievin, che durante il colloquio con il segretario aveva avuto modo di rimettersi completamente, stava in piedi, poggiando tutte e due le mani ad una sedia, e sul suo viso vi era un'attenzione ilare. «Non capisco, non capisco», diceva. «Cosa non capisci?» chiese Oblonsky sorridendo anche lui allegramente e tirando fuori una sigaretta. Si aspettava da Lievin qualche uscita strana. «Non capisco quello che fate», disse Lievin alzando le spalle. «Come puoi prendere tutto questo sul serio?» «Perché? Ma perché qui non avete nulla da fare. Tu credi così, ma noi siamo sovraccarichi di lavoro». «Scartoffie! Già, ma tu ci sei tagliato per questo», aggiunse Lievin. «Allora tu credi che io manchi di qualcosa?» «Forse sì», disse Lievin. «Tuttavia ammiro la tua importanza e sono orgoglioso di avere un così grand'uomo per amico. Ma tu non hai risposto alla mia domanda», aggiunse guardando Oblonsky con uno sforzo disperato, diritto negli occhi. «E va bene, aspetta un po' e arriverai a questo anche tu. Finché hai 3.000 desiatini nel distretto di Karasin e questi muscoli e la freschezza di una ragazzina di 12 anni, va tutto bene. Ma poi ci arriverai anche tu. Già, ecco, a proposito di quello che mi chiedevi, nessun cambiamento, ma peccato che tu sia stato lontano tanto tempo». «Perché? Che c'è?» chiese Lievin spaventato. «No, nulla», rispose Oblonsky. «Ne riparleremo. Ma tu, per quale particolare motivo sei venuto?» «Ah, di questo parleremo poi», disse Lievin arrossendo di nuovo fino alle orecchie. «Su, va bene, ho capito», disse Stepan Arkadich. «Vedi, ti avrei invitato a casa, ma mia moglie non sta bene. Ecco però, se le vuoi vedere, oggi sono certamente al giardino zoologico, dalle 4 alle 5. Kitty va a pattinare. Tu va là. Io passerò e andremo a pranzare insieme in qualche posto». «Benissimo, arrivederci allora». «Guarda, io ti conosco. Tu sei capace di scordartene o di partirtene subito per la campagna», rise Stepan Arkadich. «No, certamente». E dopo essersi ricordato di non aver salutato i colleghi di Oblonsky soltanto quando era già sulla porta, Lievin uscì dall'ufficio. «Deve essere un proprietario pieno di energia», disse Grinievich quando Lievin fu uscito. «Sì, amico mio», disse Stepan Arkadich annuendo col capo. «Ecco un uomo felice. 3.000 desiatini nel distretto di Karasin, tutto davanti a sé e quanta vitalità. Non così noi...» «Perché vi lamentate, Stepan Arkadich?» «Va male, proprio male», disse Stepan Arkadich sospirando pesantemente.